Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Ieri abbiamo iniziato a considerare il Salmo 137. Il popolo di Israele, nella sua cattività in Babilonia, ha perso la voglia di cantare. Ma ora nota in conclusione la grandissima esperienza di queste persone. Leggiamolo nei versetti dal 5 al 6 del Salmo 137. Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Sotto gli scherni di quei babilonesi curiosi che dicevano «Fateci sentire qualche canto», essi rispondevano «Non possiamo cantare». Poi, rivolgendosi a Dio, facevano una promessa. «O Gerusalemme, se ti dimentico, possa non parlare mai più. Io non ti dimenticherò mai. Questa è la roccia a cui ancorare la speranza. Questo è pentimento». Una promessa di ubbidienza. Era come dire, ora saremo ubbidienti a Dio, torneremo nella volontà di Dio, ritorneremo a Gerusalemme. Sì, questa è la loro confessione, ma leggiamo ancora il settimo versetto del Salmo 137. Ricordati, Signore, dei figli di Edom che nel giorno di Gerusalemme dicevano, spianatela, spianatela, fin dalle fondamenta. Gli Edomiti erano i discendenti di Esaù ed essi furono i loro nemici da sempre. Essi erano là al tempo della caduta di Gerusalemme e incoraggiava Babilonia a distruggerla, gridando «Distruggeteli, vogliamo liberarci di questa maledetta città». Ed ora le persone che erano sopravvissute a tutto ciò, in prigionia, se ne ricordano, chiedono giustizia. È un grido che chiede giustizia. Qualcuno che mi sta ascoltando potrebbe dire «Ma questo non è lo spirito cristiano». Perciò devo ricordarvi che queste persone erano sotto la legge, non sotto la grazia. Esse erano sottoposte alla legge, la quale prevedeva la giustizia. Possiamo aver frainteso il nostro Signore quando disse sulla croce «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Pensi che Egli stia allontanando tutti i peccati da quelle persone? Se pensi così, stai sbagliando. Tutto ciò che dice è «Padre, perdonali per il fatto che mi stanno crocifiggendo». Non sanno ciò che fanno. Questo crimine non pesa sopra di loro, ma essi sono comunque peccatori. Essi dovranno andare a Dio come peccatori, come fece uno di loro, Saulo da Tarso, l'apostolo Paolo. Anche lui dovette andare a Cristo per ricevere il perdono dei peccati. Qualcuno può far notare che Stefano, quando morì, disse «Signore, non imputar loro questo peccato». Questo è vero. Stefano sta esibendo l'atteggiamento che i cristiani dovrebbero avere. Paolo lo dice così nella lettera che scrisse ai Romani, al capitolo 12, versetto 19. «Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore». Cos'è lo spirito cristiano? Lo spirito cristiano è questo, non vendicarsi da soli. Significa forse che non dobbiamo fare niente al riguardo? No. Dio dice a me e a te come cristiani, sei stato offeso? Non replicare. Voglio che tu lasci tutto a me, ci penso io, perché la vendetta è mia, sistemerò tutto io. Vedi, quando tu ed io risolviamo le nostre questioni secondo il nostro modo di fare, abbandoniamo il cammino della fede. E ciò che stiamo realmente dicendo è, Signore, non mi fido abbastanza di te da affidarti questa cosa, faccio da solo. In altre parole, vogliamo rendere ciò che si merita a chi ci offende. Ma Dio sta dicendo, cammina per fede. Dai a me questo problema. Sono il Dio della giustizia. Amico, amica, la giustizia di Dio deve sempre prevalere. Qualcuno potrebbe protestare ancora e magari dirmi «Ma questo non è ciò che è scritto nel Nuovo Testamento». Ad essi rispondo con quanto è scritto in Apocalisse 6, versetti 9 e 10. Leggiamoli. «Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio» e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce, «Fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» Come vedi, un grido di vendetta non è contrario al Nuovo Testamento. La giustizia deve prevalere perché il nostro Dio è giusto, e le cose devono essere fatte con dirittura. Tu come ti senti profondamente dentro di te nei confronti del male? Se vedi un cane che arriva nel tuo giardino per mordere uno dei tuoi figli, come ti comporti? Se non ami tuo figlio, potresti prendere quel cane e portarlo in casa e incitare tuo figlio ad accarezzarlo. Ma se tu ami tuo figlio, farai il possibile per allontanare quel cane e in modo particolare lo odierai se ha causato del danno ai tuoi figli. È stato giustamente detto del nostro Signore riguardo alla sua prossima venuta queste parole: tu ami la giustizia e detesti l'impietà. Tu non puoi amare le cose giuste senza odiare l'impietà. Non puoi amare Dio senza odiare Satana. Non puoi amare ciò che è giusto senza odiare ciò che è sbagliato. Come ti senti davvero riguardo al male? Questi prigionieri giù, presso i fiumi di Babilonia, sentivano profondamente che la giustizia doveva prevalere, e questa era la loro richiesta, così come la leggiamo nell'ottavo versetto del Salmo 137 che stiamo considerando. Figlia di Babilonia, che devi essere distrutta. Beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto. Questa è la legge della retribuzione, ed è ancora un principio per i figli di Dio oggi, come lo leggiamo nella lettera scritta ai Galati, al capitolo 6, versetto 7. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Egli non mieterà qualcosa che non ha seminato, ma mieterà proprio ciò che ha seminato. Ciò che queste persone stanno dicendo è: oh Dio, fa che avvenga loro ciò che hanno fatto a noi. Questa è la legge della retribuzione. Il nostro Signore disse nel momento che lo arrestarono: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Ora arriviamo a ciò che è veramente difficile da considerare, di cui abbiamo già dato un accenno all'inizio della trattazione di questo Salmo, il Salmo 137 appunto, cioè il versetto 9 che ora vado a leggervi. Beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Questo israelita che sedeva presso i canali di Babilonia, scoraggiato, depresso, deriso e invitato a cantare, diceva: non posso cantare. La mente ritorna indietro alla distruzione della sua amata città, del Tempio di Dio. Egli può vedere gli Edomiti che incitano i babilonesi. Egli vede come i nemici hanno distrutto la sua città. E poi è anche testimone di una cosa terribile. Ascoltate. Sua moglie stava curando il suo piccolo, il suo prezioso figlio, quando improvvisamente un grande e brutale soldato andò verso di lei, le strappò con violenza il bambino dalle braccia e, incurante delle urla della madre e del piccolo, gli sbatté la testa sulla roccia, fino a... immaginate voi cosa. Ricordando questo, lui dice: poiché c'è un Dio giusto nel cielo, qualcuno farà questo ai babilonesi. Che ci piaccia o no, è un fatto storico che Ciro il Grande fece ai babilonesi, tramite i suoi generali, ciò che i babilonesi avevano fatto tempo addietro al popolo di Gerusalemme. Questo è forse un salmo per le età oscure, per i tempi bui della storia umana? È forse antiquato per questa età illuminata? L'uomo è diventato più civilizzato, amorevole, così che questo salmo non è più così rilevante? No, anche i nostri giorni vengono attuati e fomentati conflitti in ogni continente con delle barbarie anche peggiori di quelle, e chi ne porta sempre le maggiori conseguenze sono proprio i bambini. Il comportamento dell'uomo verso l'uomo rende questo salmo molto attuale, perché sta per arrivare il giorno nel quale Satana verrà lasciato libero in questo mondo. Io personalmente ringrazio Dio perché Egli è nel cielo ed è un Dio di giustizia che sta per porre fine alle atrocità del peccato. Sono anche riconoscente che è un Dio di grazia e che non è come l'uomo. Egli è misericordioso e la croce rivela il suo amore, rivela la sua santità. Là, alla croce, il mio Salvatore offrì se stesso per il mio peccato. Sì, Dio mi ha amato così tanto che ha offerto suo figlio a morire al mio posto perché pagasse tutti i miei peccati. Oggi, in questo periodo di grazia, Egli è misericordioso. Anche con te, se lo desideri, ma non ti illudere. Egli è anche santo e giusto. Coloro che non riceveranno il Salvatore, che disprezzeranno la sua grazia e che deliberatamente volteranno le spalle alla sua misericordia, saranno giudicati. Non ci sono scuse per noi nel XX secolo, perché Egli è stato paziente con noi. La sua grazia è stata abbondante durante il lungo periodo. Hai approfittato della sua pietà. Essa è a tua disposizione. Se la rifiuti, non potrai dire che non la conoscevi. E questo sarà una tua responsabilità quando dovrai comparire al suo cospetto. Amico, ti chiedo, sii riconciliato con Dio. Egli lo desidera tanto e ti sta aspettando. Non rifiutare, ma accettalo. Voltiamo pagina per arrivare al Salmo 138. Abbiamo appena terminato di considerare il Salmo 137, dove abbiamo visto le arpe appese ai salici piangenti. Ed ora arriviamo a questo salmo, dove apprendiamo che le arpe vengono di nuovo usate da coloro che vogliono adorare, lodare il Signore. Nel salmo precedente, i figli di Israele erano in cattività, presso i canali di irrigazione di Babilonia, dove avevano appeso le loro arpe ai salici piangenti e piangevano ricordando Sion. Ma qui, nel Salmo 138, leggiamo un meraviglioso inno profetico di lode, che guarda con fede al futuro, quando i credenti prenderanno nuovamente le loro arpe e loderanno Dio. Questo è certamente un salmo di Davide, anche se c'è un riferimento al Tempio, che non esisteva ancora quando Davide era in vita. Questo fatto ha messo in dubbio la paternità di Davide nei confronti del salmo, anche se la parola Tempio può anche essere tradotta tabernacolo, e personalmente ritengo che qui si stia parlando del tabernacolo che veniva usato ai tempi di Davide. D'altra parte, che sia un salmo di Davide lo si deduce dal fatto che lo troviamo scritto fin dall'inizio, nel testo ispirato, e non nella soprascritta aggiunta. Leggiamo ora il primo versetto del Salmo 138. Salmo di Davide. Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, davanti agli dèi salmeggerò a te. Ti ringrazierò con tutto il cuore, davanti agli dèi canterò lodi a te. Notiamo che dice «ti loderò con tutto il cuore». Molte persone sono impressionati nel vedere le scene che avvengono a Gerusalemme, al muro del pianto. Infatti, si vede spesso come molti stiano là a pregare, con un piccolo libro tra le mani, e pratichino un rito continuo, dondolandosi continuamente, mentre altri appoggiano la testa al muro e piangono. Tutto ciò tocca il cuore, anche se molti di loro hanno solo un comportamento ritualistico. Comunque, in futuro, nel periodo in cui gli ebrei saranno passati attraverso la tribolazione di Giacobbe, chiamata anche la grande tribolazione, quando saranno stati liberati, non praticheranno più un servizio reso solo con le labbra, allora sarà reso col cuore. È scritto: ti loderò con tutto il mio cuore. Tu ed io abbiamo bisogno di esaminare il nostro cuore per vedere come adoriamo Dio. Lo adoriamo veramente con tutto il cuore? Ciò che mi ha colpito di un credente del passato è che negli anni andò al Signore per pentirsi della freddezza, dell'indifferenza, del peccato nella sua vita, e poi disse che ritornò per pentirsi del suo pentimento, perché la prima confessione l'aveva semplicemente espressa con le labbra ed egli dovette pentirsi di ciò. Penso che alcuni di noi dovrebbero andare a Dio in preghiera il lunedì mattina, chiedergli di perdonarli o perdonarci per il fatto di essere andati in chiesa la domenica, e dovremmo pregare dicendo: Signore, perdonami per essere andato alla funzione domenicale ieri. Ho cantato gli inni, ma il mio cuore non era lì. Ho pregato, ma era una formalità. Ho ascoltato la parola di Dio, ma non ha avuto effetto su di me. Ho criticato il predicatore e gli altri che erano là, ma non ho criticato me stesso. Signore, perdonami per essere andato a quell'incontro con te in quel modo. Ti loderò davanti agli dèi. Ma chi sono questi dèi? Alcuni dicono che questi dèi, scritti con l'iniziale minuscola, sono gli angeli di Dio, ma la cosa non mi sembra molto convincente. Altri pensano che si stia parlando degli idoli delle nazioni, e anche se prendendo la cosa in senso stretto e fisico, è impossibile che dove si adora Dio ci siano anche gli idoli pagani. Comunque, qualsiasi cosa che nella tua vita è al posto di Dio o che si trova tra te e Dio è il tuo idolo. Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare alla Bibbia, che è la parola di Dio. Noi vediamo nel Salmo 82, al versetto 6, che la parola dei è in riferimento ai giudici, coloro che si trovano al posto di Dio, cioè i suoi rappresentanti sulla terra. Come vedi, quando Davide disse «davanti agli dèi salmeggerò a te», poteva voler dire più di una cosa, e non siamo certi del significato. Passiamo ora a leggere il successivo versetto 2. «Adorerò rivolto al tuo santo tempio, e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, poiché tu hai reso grande la tua parola, oltre ogni fama». Un'altra traduzione possibile dell'ultima parte di questo versetto potrebbe essere questa: tu hai magnificato la tua parola in accordo al tuo nome. In altre parole, la parola di Dio è buona, come buono Lui, e il suo carattere è manifestato da ciò che ha detto. Questa è una meravigliosa espressione. Il terzo versetto del Salmo 138 è bellissimo. Un ringraziamento per ciò che Dio ha fatto. Leggiamolo. Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Questo ringraziamento riguarda sia la risposta avuta il giorno della conversione a Cristo, quando ci si è visti morti nei peccati. Ma questa risposta c'è anche quando ogni giorno il Signore risponde ed esaudisce i nostri personali bisogni, perché Lui solo è fedele in ogni cosa e accresce quindi la nostra forza. Nei versetti 4 e 5 del Salmo 138 leggiamo ancora un motivo di questo ringraziamento. Tutti i re della terra ti celebreranno, Signore, quando avranno udito le parole della tua bocca, e canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Conoscere la parola di Dio non solo porta alla fede e alla conversione a Cristo, ma dona saggezza, sapienza a chi la ubbidisce, la mette in pratica, dando un motivo in più per cantare e benedire. E tu, amico o amica che mi stai ascoltando, conosci il perdono di Cristo Gesù? Conosci la potenza della sua divina parola? Ascolta ora qual è l'atteggiamento di Dio nei confronti di chi gli resiste in modo superbo. Lo possiamo leggere nei versetti 6 e 7 del Salmo 138. Sì, eccelso è il Signore, eppure ha riguardo per gli umili, e da lontano conosce il superbo. Se cammino in mezzo alle difficoltà, tu mi ridai la vita. Tu stendi la mano contro l'ira dei miei nemici, e la tua destra mi salva. Egli sovrasta tutto, è accondiscendente verso i piccoli e i deboli, ma il superbo, egli lo riconosce da lontano. È stato detto tanto circa l'attenzione che Dio ha per gli umili, ma gli uomini moderni non sembrano essere degli esperti nel mostrare umiltà. Nella lettera di Giacomo, al capitolo 4, versetto 6, noi leggiamo: «Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili». Ci viene detto anche dall'apostolo Pietro: «Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo». Si parla parecchio dell'umiltà nelle Scritture, ed è qualcosa di cui Dio prende nota e riconosce. Davide ha sempre occupato un posto umile nei confronti di Dio. Leggiamo le sue parole nel Salmo 131, al versetto 1. «Signore, il mio cuore non è orgoglioso, e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me». Inoltre, in Isaia 57, versetto 15, in questo versetto ci viene detto: «Infatti, così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi». Ancora in Prima Pietro, capitolo 5, versetto 5, leggiamo: «E tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili». Prima Pietro, capitolo 3, versetto 4, ci dice: «Quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore». Tutti i versi appena letti ci rivelano quanto Dio ha riguardo alla persona umile e sottomessa alla sua volontà. E questa, amico, amica, la tua posizione? Se sarà così, ecco come sarà l'attenzione di Dio nei tuoi confronti. Lo possiamo leggere nell'ultimo versetto di questo Salmo 138. «Il Signore compirà in mio favore l'opera sua. La tua bontà, Signore, dura per sempre. Non abbandonare le opere delle tue mani». Questa è certamente una meravigliosa promessa che Dio mantiene sempre. Ed è anche un'esperienza che possiamo trovare nel Nuovo Testamento, quando Paolo, scrivendo a dei credenti di Filippi, diceva: «E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Perché Cristo possa cominciare in te un'opera buona, è necessario che tu ponga in Lui la tua fiducia e che, chiedendogli perdono dei tuoi peccati, credi che Egli è morto sulla croce per espiarli e che è risuscitato per giustificarti. Tu credi queste cose? Possa il Signore far sì che tutti voi possiate dire: sì, io credo a queste cose, e che tutto ciò sia alla sua gloria». Bene, io per questa sera termino qua, ti ringrazio per l'ascolto e ti invito a risentirci lunedì prossimo. Ciao.